Il Signore è con voi.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Era prossima la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio i venditori di buoi, pecore e colombe e i cambiavalute che si erano installati. E avendo formato una specie di flagello di corde, li cacciò tutti dal Tempio, tanto le pecore quanto i buoi. Ai cambiavalute sparpagliò le monete e rovesciò i banchi. E a quelli che vendevano colombe disse: «Levate tutto questo da qui, non trasformate la casa di mio padre in una casa di commercio». I suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: «La passione per la tua casa mi consumerà». Risposero allora i dirigenti giudei dicendogli: «Che segno ci mostri per poter compiere queste cose?» Replicò loro Gesù: «Sopprimete questo santuario e in 3 giorni lo eleverò». Dissero allora i dirigenti: 46 anni ci sono voluti per costruire questo santuario e tu lo eleverai in 3 giorni? Ma lui si riferiva al santuario del suo corpo. Così quando si levò da morte, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e prestarono fede a quel passo e al detto che aveva pronunciato Gesù. Mentre si trovava a Gerusalemme durante le feste di Pasqua, molti in presenza dei segni che lui realizzava aderirono all'immagine che si aveva di lui. Ma lui, Gesù, non si affidava loro, conoscendoli tutti e non avendo bisogno che alcuno testimoniasse sull'uomo. Egli infatti conosceva ciò che l'uomo si portava dentro. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E il Signore ha evidenziato attraverso le parole di Luciano, attraverso le parole di Mimmo, attraverso le parole di Rosa, ci ha invitato a scendere nel profondo, a vivere nel profondo. E mentre c'erano i canti mi è venuto in mente una frase di un mistico protestante che diceva: è come un viaggio in mare, il cuoco di bordo ha preso il microfono e le uniche notizie che si danno nella nave è il menù di quello che si mangia. E forse è la nostra situazione. Ma pensate davvero che a me interessa cosa hai mangiato? Parlami di Gesù. Parlami di come vivi Gesù. Parlami di quello che hai sperimentato stamattina. Ho mangiato i bastoncini, ho mangiato... Ma che è? Ma come ci siamo ridotti? Ma pensate davvero questa è un'informazione che a me interessa? Parlami del mistero. Sbloccalo questo chakra e smettila di fare chiacchiericcio. Questo chiacchiericcio mentale che hai nella mente, questo chiacchiericcio che hai nel cuore perché hai paura ad amare, diventa chiacchiericcio attraverso la bocca. A me non interessa. E penso che non interessa a nessuno. Ciò significa scendiamo nel profondo, viviamo le profondità dello spirito, perché il tempo si è fatto breve e passa la commedia di questo mondo. Non facciamo della nostra vita un cinepanettone come quei cine che si fanno a Natale. Vivi una bella storia d'amore e parla. Certo, è un rischio, è ovvio. Quando tu parli di te, ti esponi. Fino a quando parli di che hai mangiato i bastoncini, rimani sul vago. Rimani sul chiacchiericcio e quindi ti senti al riparo e dal giudizio, ma il giudizio è peggio. Approfittiamo di questo seminario e approfittiamo che il Signore ce l'ha detto chiaro chiaro. Batos, prendi il largo, scendi nel profondo, vivi nel profondo. Lode al Signore sempre, questo è quello che... Andiamo alle letture. Le letture sono la prima lettura molto lunga, sono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti che c'ho una bella catechesi che penso di riproporla in breve, dove i 10 comandamenti è il punto di partenza. Se tu vuoi partire per un viaggio... Ecco, il porto di Palermo, il porto di Genova, partono le crociere. Se vuoi fare una bella, della tua vita sia una crociera, non sia una nave mercantile o un galeone spagnolo dove fai la schiava, anche lo schiavo, eh? Non ti sento?
Ho detto che erano pieni d'oro.
Ah, vero, ci sono i galeoni pieni d'oro, però per andare avanti c'erano gli schiavi che... Allora, se vuoi fare, il punto di partenza sono i 10 comandamenti, ma è il punto di partenza, poi per gli ebrei anche il punto di arrivo, perché partono e arrivano con i 10 comandamenti, le 10 parole da bar, va bene, solo che noi non siamo ebrei, noi siamo cristiani, quindi c'è poi il comandamento di Gesù è quello di amatevi così come io ho amato voi, che non è amare Dio ma amare i fratelli. Si riallaccia un po' alla catechesi di stamattina dell'amicizia. Io sono amico di Dio, però non sono amico di nessuno, e vuol dire che non hai realizzato. E tra l'altro, i 10 comandamenti, Gesù non ne ha mai parlato. E ne parla soltanto quando viene il giovane ricco, lo troviamo nei tre Vangeli, e fa pure confusione. E quando lui dice quali sono i comandamenti, in uno ne dice uno, in uno ne dice un altro, in pratica si confonde pure lui, ma ovviamente è una confusione voluta per dire che non sono importanti, sono un punto di partenza e li rivedremo. Questo punto di partenza in un'altra occasione. Nella seconda lettura è bello che Paolo si compiace delle sue infermità, si compiace, mi rallegro nelle debolezze, che sarebbero le infermità, e negli oltraggi. Quando mi insultano, mi calunniano. Ci siamo arrivati a questo punto? Quando ti dicono tanto, per carità, apricielo, invece di complimentarti, boh, ho incontrato il vicario e mi ha insultato. Che bello, grazie Gesù. Questa è la seconda lettura. Questa. Ho incontrato mia suocera
e mi ha insultata. Che bello! Grazie Gesù, mi compiaccio negli oltraggi, nelle necessità, nelle difficoltà, quando devo stringere la borsa, nelle persecuzioni e nelle strettezze, nelle angustie, nelle angosce, perché gira e rigira tutti noi, viviamo momenti di ansia, di angoscia, per il futuro dei figli, per le varie situazioni planetarie. Ecco, quando hai questi momenti che sono na normali, naturali, noi dovremmo aprirci al ringraziamento. Mi compiaccio, grazie Gesù. Anche questo è un punto di arrivo, perché noi siamo ancora nella fase che appena ti dicono tanto, apriti cielo e così via. Comunque, andiamo oltre. E il Vangelo, questo Vangelo è il Vangelo più conosciuto in assoluto. Nella mia vita da prete, quando confesso le persone, e che qualcuno che si è arrabbiato con suo marito, lo ha menato, perché le donne menano i mariti, sappiatelo. Sì, vi porto le prove, basta, bisogna dire la verità, qui è la bocca della verità. Lasciateli stare, questi poveri mariti, non li picchiate, io li vedo i lividi. Ok, va bene, ok. Mi fate confondere, stavo dicendo. Ah, nelle confessioni, e tutti quando hanno picchiato il marito, quando hanno fatto, come Gesù nel Tempio. Gesù non ha cacciato i mercanti, non li ha frustati, e io frusto mio marito. Boh, come Gesù nel Tempio, quindi è il passo più famoso in assoluto, lo citano tutti. Allora, ma quando è successo questo fatto? Matteo, Marco e Luca, i tre Vangeli sinottici, lo mettono alla fine del Vangelo, quando Gesù, dopo che ha fatto tutto 3 anni di gire e gire, arriva a Gerusalemme e scaraventa tutto. In effetti ci sta. Il Vangelo di Giovanni, invece, che abbiamo letto, all'inizio, ancora Gesù non lo conosce nessuno. Gesù era a Cana che ha fatto ubriacare tutti. Ale, vino per tutte! E c'è stato vino per tutti. Dopo aver dato il vino per tutti, forse anche lui ha bevuto un po', non so. E forse un po' alticcio, non lo so, non vorrei fare un sacrilegio. Subito va a Gerusalemme. Ale, tavolino nell'aria! Allora c'è un punto di domanda. Storicamente, quando è successo? All'inizio del ministero di Gesù, come dice Giovanni, come abbiamo letto oggi, o alla fine, che poi lo arresteranno, mi dica, ditemi, teologhesse di Dio, eh? C'ho gli auricolari che mi stanno suggerendo la predica, perché sapete che me la suggeriscono. All'inizio dice la fiore. Fiorecesca, qualcun altro si vuole avventurare, che poi sapete che poi siete in mondovisione, vi dico nome e cognome. Giovanni Manco. Giovanni Manco dice: non ha importanza. Vi ho fatto questa domanda e l'ho sottolineato per dire che i Vangeli non è una verità storica. Cioè, è inutile che noi ci appelliamo ai Vangeli per sapere la storia di Gesù. Perché, come qui, uno all'inizio del ministero non ha importanza, e uno alla fine, e nel Vangelo di Matteo manco nasce Gesù che devono scappare in Egitto perché lo vogliono ammazzare. Vangelo di Luca, tranquilli, vanno tranquilli al Tempio, incontrano con Simeone. Allora, dov'è la verità? Nell'una o nell'altra? Vi dico questo perché l'Evangelista vuole dare un messaggio. Nei Vangeli c'è un messaggio, non c'è una realtà storica. E questo per tante altre cose. Comunque, è più verosimile che Gesù lo abbia fatto alla fine, dopo che arriva a Gerusalemme, per la festa di Pasqua. E qui dice, si avvicinava la Pasqua dei giudei. Nell'Antico Testamento la Pasqua era del popolo, ma ormai il popolo era sottomesso, il popolo era schiavo, il popolo era relegato, era tiranneggiato dalla classe sacerdotale, religiosa che se li mangiava come pecore. Quindi non era più la Pasqua, la liberazione, la festa, era la festa dei dirigenti giudei, era la festa loro, perché durante la festa di Pasqua Gerusalemme aveva 40.000, ai tempi che erano tantissimi, considerate che un legio ne ha 14.000 ed è l'ombelico del mondo, Gerusalemme 2.000 anni fa aveva 40.000 abitanti. Nel tempo di Pasqua diventavano 150.000 e non c'erano i B&B, quindi ognuno doveva ospitare i parenti che venivano dal sud, i parenti che venivano dall'Italia, perché dall'Italia, da dove erano, perché tutti dai 20 anni in su dovevano andare a Gerusalemme. Devo andare a Gerusalemme e dai 20 anni pagare la tassa del Tempio. E oggi vi lamentate voi che date l'otto per mille se volete, se volete. Ma a quel tempo si era obbligati, un po' come in Germania. In Germania perché si sbattezzano? Ma no, per una cosa religiosa, ma finiamola. Si sbattezzano perché in Germania è obbligatorio. Si paga 120 euro l'anno per frequentare la Chiesa Cattolica. Altro che 8 per 1000 che fate tutte queste cose. Quindi lì è obbligatorio e a quel tempo era obbligatorio pagare la tassa e andare a Gerusalemme. Quindi c'era un giro d'affari grandissimo, perché si devono portare vitelli. Si devono portare buoi e colombelle pure, i poveretti tipo Mariella e Peppino, Maria e Giuseppe, che offrono colombe perché insomma adesso i falegname a cercarli sono come gli idraulici, ma a quel tempo a quanto pare non, difatti loro offrono le colombe. E non è che tu ti porti il vitello che vieni da Roma, che vieni da Vienna, perché, oppure che vieni dal sud verso il nord, ti porti appresso una vaccarella, vaccarietta, ti porti appresso la mucchietta oppure l'agnellino, l'agnellini che poi devono essere senza difetti. E allora c'era chi te li vendeva la macelleria, non la macelleria Galliano, la macelleria di Anania e Caifa, era tutte, avevano l'appalto delle macellerie e c'era fuori di Gerusalemme anche l'allevamento. Per una Pasqua, adesso voi che siete tutti animalisti, e tempo di Pasqua mettete tutti gli agnellini, non mi uccidere, non mi uccidere, le agnelline si ammazzavano per una Pasqua. 18.000 agnellini, una carneficina. Però il Signore li ha creati perché si mangiassero. Anche quella povera lattuga che tu ti mangi, poverina, griderà, tu non senti, ma grida quando fa. Ho visto Graziella Versace che si mangiava un'insalata con un'avidità, mangiava quella lattuga, poverina, io sentivo le urla della lattuga. Evviva, tu non senti, ma evviva. Comunque, per dire, quindi c'era per giunta, quando tu arrivavi al tempio, che qui, c'è qualche prof di lingue, ci sono due termini.
Tempio e santuario, traducono tutto tempio, 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 ma dove li hanno presi questi traduttori? E quando il tempio è tutta la costruzione all'inizio, in questa costruzione c'era anche un altro appalto, ma quanti soldi avevano questi preti? Sì che era un buon lavoro ai tempi, ecco perché si ammazzavano. Nel tempio tu venivi dal sud. E venivi da un'altra parte e ti portavi l'euro, come adesso l'euro puoi comprare in Germania, in Spagna. E arrivato al tempio non potevi pagare con i soldi dell'impero. C'era perché i soldi dell'impero da una parte c'era Tiberio e dall'altra c'era Drusilla, la mamma di Tiberio. Mamma è sempre la mamma. Cioè, tu l'hanno messo nei soldi. Voi sapete che il comandamento principale dice non ti farai immagine alcuna, quindi non potevano entrare i soldi dell'impero. Quindi tu portavi questi soldi dell'impero e c'era il cambio. C'era il cambio, quindi dove si trattenevano il 10%. E chi l'aveva questo appalto? I preti. Quindi aveva l'appalto delle macellerie, l'appalto dell'allevamento, l'appalto del cambio. E nell'Antico Testamento per gli ebrei c'è scritto chiaramente: nessuno si presenti a Dio a mani vuote. Quindi è chiaro, chiaro questo Dio dell'Antico Testamento, questo Yahweh, è avido di denaro. Nessuno si presenti a mani vuote. Quindi il bravo ebreo che andava a Gerusalemme si doveva portare un bancomat. C'era anche al tempo il bancomat. Cos'era il banco? Era l'anello. E andavi lì, tum, sì, adesso fai zip, a quel tempo facevi ting, mettevi sulla cera lacca. E quindi per pagare, insomma, sto culto a Dio. Era Gesù. Gesù ha fatto l'errore più grande, perché fino a quando parli di amore, cose, Gesù ha scardinato quello che era il fulcro dell'economia ecclesiale di quel tempo. Che cosa ha fatto? Tavoline nell'aria. Ha tirato i tavolini in aria e cominciò a urlare: un pazzo, fategli il TSO, un pazzo da legare. E praticamente dice: trovò nel tempio venditore, il tempio. Praticamente c'era la spianata del tempio, è un po' come se tu vai a Lourdes e cominci a urlare: chissà, Madonnina è ovunque, tutte le bottigliette comincia a buttare all'aria le Madonnine. Oppure adesso qualcuno arriva e butta all'aria il tavolino di Isabella Paradiso con tutti i libri di Marunelle e un po' ci siamo e buttò all'aria il tempio, i venditori di buoi, di pecore, di colombe, i cambiavalute, si fece una frusta che poi non so come se l'è fatta, che era un segno del Messia. Con questa frusta, tacchete, tacchete, altro che farsi la disciplina, cominciò a frustare, botte per tutti. Pazzo, pazzo. Botte per tutti, rovesciò, sparpagliò le monete, i banchi, e si rivolge soltanto, vendevano i buoi, i vitelli, vendevano gli agnelli, che erano quelli che andavano per la maggiore, perché poi dovevano mangiarseli, e le colombe, che erano i poveri, e si rivolge soltanto ai venditori di colombe. I primi che fa uscire sono le pecore, che sono simbolo delle persone. È bello questa frase che Gesù ha detto oggi, Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre. Quindi quello che ha fatto 2000 anni fa, lo fa anche oggi. Fa uscire le pecore, simbolo delle persone, e a quelli che che vendevano le colombe. Le colombe è simbolo dell'amore, è simbolo dello Spirito Santo. E quando c'è stato il diluvio universale, la colomba portò a Noè un ramoscello di ulivo. La colomba scende su Gesù quando viene battezzato. Quindi la colomba è segno dello Spirito Santo e dice: non fate. Non trasformate la casa del Padre mio in una casa di commercio. L'amore è gratuito. L'amore, se tu devi fare qualcosa per meritarti l'amore, quello non è amore, quello è mercificio, quello è prostituzione, e non devi pagare l'amore. Le persone ti devono amare per quello che sei e come sei. Punto. Se devi fare il buono, il bravo, il bello, lascia perdere. Lascia perdere, non è amore. E qui è importante, trovò nel tempio, li buttò via. Ecco, questo dal punto di vista teologico, dal punto di vista esistenziale, quando Gesù entra nel nuovo Tempio, ormai sappiamo che dove abita Gesù, Gesù abita nel nostro cuore, il Cristo abita per fede nel cuore, e trova commercio, e trova tutte le bancarelle, e trova i cambiavalute, e trova cosa fa Gesù? Ribalta tutto. Quante volte nella nostra vita abbiamo poco poco fatto entrare Gesù? E Gesù ha sconvolto la nostra vita. E allora cosa abbiamo fatto noi? Come gli allevatori geraseni. Per favore, te ne puoi andare, Gesù? Perché non è cosa. Gesù ha detto che l'amore è gratuito, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E quando Gesù entra nella nostra vita, manda via tutto. Sconvolge tutto. C'è una bella poesia, perché a volte le cose sembrano buone. C'è una bella poesia di Tagore, che mi piace leggere, perché è un po' la situazione della nostra vita. Quando ero giovane, dice Tagore in questa poesia, vennero a casa mia e dissero: occuperemo soltanto la tua stanza più piccola. Dissero: ti aiuteremo nel culto del tuo Dio e accetteremo umilmente quel po' di grazia che ci spetta. Poi si misero a sedere in un cantuccio e stettero umili e tranquilli. Ma nel buio della notte li scopro che irrompono nel mio santuario forti e turbolenti e strappano con empia bramosia le offerte dell'altare di Dio. Tagore. A volte noi crediamo, vabbè, ma tanto mi aiutano ad amare Dio, mi aiutano nel culto. Quante volte abbiamo detto: dai frutti li riconoscerete, perché di giorno stanno buoni buoni. Quando tu allenti la presa, ecco che diventano malvagi nella notte, nel buio, e rompono tutte cose dentro di te. Ecco perché nel Cantico dei Cantici si dice: prendete le volpi piccoline che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Queste piccole cose che noi abbiamo e che crediamo che ci aiutano, invece ci distruggono, e lo fanno quando noi allentiamo la guardia, cioè nella notte, quando noi dormiamo. Quando è che venne il diavolo a seminare la zizzania? Quando dormivano. Svegliati! O tu che dormi! Svegliati, perché se stai con questa sonnolenza, capisco che sono le 3 del pomeriggio, l'ora della misericordia. Che ora sono? 4:15, il tempo vola, capito? cantavenditti, il tempo vuole. Quindi siamo attenti e questa espulsione ai venditori di colombe e Gesù si riallaccia all'Antico Testamento, dove il profeta Geremia dice: io non parlai né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li fece uscire dall'Egitto. Loro escono dall'Egitto, stanno 40 anni nel deserto, non è che facevano gli olocausti. Gli olocausti cominciano quando i preti hanno bisogno di battere cassa. E allora dice: Dio, per il tuo peccato, noi adesso abbiamo 3 Ave Marie, e devi portare qualche agnello. E anche Isaia dice: che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti, dei montoni, del grasso dei gioventi, il sangue dei tori e degli agnelli, io non lo gradisco. È chiaro, chiaro. Gesù quindi si allaccia e manda via tutti e riprende quello che era all'inizio. All'inizio Dio era il Dio con noi, che camminava con il popolo. Dio stava in una tenda e camminava con il popolo. Poi, quando Davide si fu installato, dice: non è giusto, diamogli, ecco, la costruzione del Tempio, che furono gli arresti domiciliari di Dio. Dio è venuto a liberare Dio dagli arresti domiciliari. E poi Paolo lo dirà chiaro, chiaro, dirà: dov'è? Non dimora, Dio non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo. Atti 17, 24, dice, questa è Bibbia. Né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui che dà a tutti vita e respiro. È stupendo, è bellissimo. Quindi, dove abita Dio? Ecco quello che gli dissero gli apostoli: maestro, dove abiti? Vieni a vedere. E quindi ecco che allora credono, Gesù scaccia via, perché ecco, fanno, viene tradotto questa domenica, la purificazione del Tempio. No, non è la purificazione del Tempio, questa la intendevano Pietro, Giacomo e Giovanni. Purifichiamo, togliamo Anania, togliamo Caifa, togliamo Erode, togliamo tutto, ci mettiamo noi, che siamo più bravi, mettiamo te Gesù, che sei al di sopra di ogni sospetto. No, 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 Gesù è venuto ad abolire il culto, non a purificarlo, ad abolire il Tempio, ma non a purificarlo, perché si purifica, cambiamo le persone, ma noi lo vediamo. Adesso vediamo come le elezioni, un po' destra, un po' sinistra. Adesso in Sardegna c'è la sinistra e poi verrà la destra e nessun riferimento, ma fa parte, lo vediamo, questo cambio continuo di postazione. Anche i parlamentari un po' sono qua, un po' sono là e girano, fanno il gruppo misto, cosa, perché con Dio non è così. Dio abolisce il culto, Dio non vuole il culto. Noi lo stiamo facendo un culto, ma è un culto che fa bene a noi, non a Dio. Che mi importa delle tue canzoncine? Che mi importa? Fanno bene a te queste canzoncine, fanno bene a te quel sax, come sei bravo, fa bene a te, ma perché il problema è che poi ci sentiamo in debito o in credito verso Dio. Io ho suonato la chitarra, io ho fatto tutte queste preghiere, quindi Dio, tu adesso mi devi esaudire. Non funziona così, non funziona. E quello che noi facciamo, ma tu credi che si lasci servire da te? E noi crediamo così, E siamo nei confronti di Dio. No, fa bene a te quello che fai. Il servizio fa bene a te, che poi vuoi 10.000 ringraziamenti. Il suo giochetto con le bandiere, con i manti, fa bene a voi. A parte me che mi viene un po' di fresco, e mi fa bene pure a me. E mettiamocelo in conto. Dio dove abita? Dove abita Dio? Dove abiti? In quale tempio Dio abita nel nostro cuore? Difatti Gesù cambierà poi la parola da tempio e userà naos, che significa santuario. E lui dirà, allora, suo tempio di Gerusalemme non ha avuto fortuna, perché il tempio di Gerusalemme fu costruito da Salomone, che riducendo in schiavitù i suoi connazionali, si sbrigò presto a farlo, quindi durante la sua vita lui lo finì. Poi, nel 587 a.C., fu distrutto da Nabucodonosor. Poi lo ricominciarono sotto Erode nel 19 a.C. Quindi Gesù nasce e il tempio è in costruzione, che verrà ultimato nel 64 d.C. Quindi Gesù muore nel 37 e il tempio è ancora in costruzione. È un po' come il Duomo di Milano, sempre in riparazione. Nel 64 lo finiscono, nel 70 viene di nuovo raso al suolo. Dio non vuole domiciliare. Dio vuole essere libero. Dio è il Dio con noi e abita qui. Nel cuore. Lui è l'amico, io sono l'amico, ci ha detto chiaramente, e stamattina Bernardo dice chiaramente a Ermengarda, dice chiaramente, cerca nel tuo cuore e lì troverai la mia presenza. E Bernardo non ha fatto altro che dare voce a Gesù, cerca nel tuo cuore e troverai la mia presenza. Il Cristo abita per fede nei nostri cuori e noi lo andiamo cercando sempre, va bene, ovvio, una chiesa ci dovrebbe essere un clima di preghiera, di raccoglimento, dove ti viene meglio, e poi c'è la presenza eucaristica, la presenza della parola e così via, tutte queste cose. E Gesù dirà, sopprimete questo santuario, naos, lui si riferiva al tempio del suo corpo, e disfate, scioglietela, fatela finita con questo santuario. E poi quindi c'è tutta questa diatriba, ma no, che segno fai? Attenzione, l'unico segno che Dio concede è la predicazione. Le guarigioni che noi chiediamo e che avvengono, le liberazioni, non sono segni per far credere, sono segni d'amore che Gesù concede a noi, le guarigioni, le liberazioni, ma segni d'amore, io ti voglio bene e quindi ti aiuto in questa guarigione, in questo problema. Ma l'unico segno, perché dicono, ma che segno fai perché noi possiamo credere in te? Perché se gli parlavano di tutto quello che aveva combinato, sicuramente Gesù sarà scappato, perché se lo afferravano lo ammazzavano di botte, dovuto a quello che ha combinato. Cioè, che segno fai? Di che segno sei? Sentivo poco fa al bar che chiedevano al nostro Cristian, che segno sei? Ho detto, sono scorpione, mi pare che ha detto. Per inciuciare, che segno sei? Lo vedono bello libero, indipendente, lodi al Signore sempre, facciamo traperdere. Lui si riferiva al santuario del suo corpo. L'unico segno, come vi dicevo, è la predicazione. Se noi sentiamo la presenza di Gesù nella predicazione, va bene. Se no, non tornate, perché sbagliare umano, perseverare è diabolico. E quindi continua tutta questa discussione che hanno, lo zelo, e finalmente danno adesione a Gesù. Però attenzione, le persone a volte si avvicinano a te perché tu sei il prete della parrocchia. Io faccio l'esempio mio: il prete della parrocchia, ero il provinciale, quindi si avvicinano a te e tu, nella tua ingenuità, credi che siano tuoi amici. La stessa cosa con Gesù, ma questo può capitare anche a te, sei la direttrice della farmacia, sei la direttrice della banca, quindi l'altra pure dell'altra farmacia, oh, ce ne sono, sei la signorina maestra, quindi è buono avere qualche aggancio. Gesù non si fidava perché sapevano che si erano avvicinati a lui, si erano avvicinati a lui attraverso il ruolo, non perché avevano veramente compresi. Quindi concludiamo perché lasciamo spazio concludiamo con questo invito, non a non fidarsi. Perché devi fidarti, no, veramente non vivi più. Ma a prendere distanze, sei buono, bravo, bello, ti dicono va bene, grazie Gesù. Ma molte volte le persone hanno un'opinione di noi, così come l'avevano per Gesù, e quindi si avvicinano, si affiancano. Poi, ecco, stamattina diciamo, può essere un'esca. Poi spetta a noi riuscire a vivere nell'autenticità un rapporto. E qui siamo nell'anno zero, nell'anno dell'amicizia, quindi dobbiamo rivedere queste nostre amicizie e fondarle sempre di più sulla verità e su Gesù. Parlami di Gesù, quel Gesù che vive in te.